Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Manovra finanziaria della Regione da 24 miliardi, ora decide l'Aula. Il dato da cui si parte è il raggiungimento del pareggio del bilancio, ma è chiaro che la finanziaria può e deve essere ulteriormente migliorata, con il contributo di tutti i deputati che saranno presenti in Aula. Così il presidente della Commissione Bilancio dell'Ars, Vincenzo Vinciullo, ha commentato la finanziaria licenziata ieri mattina dalla Commissione dopo una settimana di intenso lavoro. Una manovra, ha sottolineato Vinciullo, tra entrate ed uscite di oltre 24 miliardi di euro. Boccata d'ossigeno per gli agricoltori siciliani, l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici ha firmato il decreto di stanziamento di circa 15 milioni di euro per riaprire il bando del fondo delle scorte agricole che consentirà di far fronte agli acquisti di prima necessità come semi, piantine, celofan e ogni bene utile a preparare le annate agrarie. Nel dettaglio, afferma l'assessore, le cifre disponibili ammontano a 14.680.805,27 euro. Verrà data priorità a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Il 90% del fondo, 13.213.724,74 euro, verrà destinato alle imprese agricole di produzione primaria, mentre il restante 10%, cioè 1.468.000, verrà erogato per le imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per le imprese agricole di produzione primaria l'importo massimo concedibile ammonta a 30.000 euro, mentre per le imprese associate e attive nel settore commerciale e della trasformazione la soglia massima di finanziamento è di 300.000 euro. Il 30% delle specifiche dotazioni finanziarie sarà destinato alle imprese agricole con sede legate ricadente presso i territori colpiti da calamità naturali che hanno già ricevuto il riconoscimento dalla Giunta regionale. Spese pazze alla Regione, Ars parte civile contro i capigruppo. All'apertura dell'udienza preliminare il giudice esclude il conflitto di interesse prefigurato dal fatto che l'indagine coinvolge anche il presidente Ardizzone. Ardizzone è tra gli indagati, ma secondo il giudice il fatto che la decisione di costituirsi parte civile sia stata adottata all'unanimità dal Consiglio di Presidenza esclude il conflitto di interessi. Non ammessa invece la costituzione di parte civile del Codacons, in rappresentanza dei cittadini, perché lo statuto dell'associazione dei consumatori non prevede un interesse verso questo tipo di reato. L'udienza preliminare è stata rinviata il 31 marzo. Silvio Berlusconi torna in Sicilia, il leader di Forza Italia sarà a Palermo il 18 e il 19 marzo per una kermesse del partito. Berlusconi incontrerà le forze produttive e sociali, poi il 19 l'evento al Teatro Politiama organizzato dal commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciche e dai dirigenti del partito. La terza sezione del Tribunale di Palermo ha condannato a 6 anni e mezzo l'ex deputato regionale, il siracusano Mario Bonomo, e a 4 anni e mezzo il nipote Marco Sammatrice. Entrambi erano accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità. I due sono finiti nell'inchiesta del presunto giro di tangenti negli affari del fotovoltaico. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale su ordine del GIP del Tribunale di Siracusa Michele Consiglio hanno sequestrato il Castello Svevo di Augusta. Nell'ordinanza di sequestro risulta tra gli altri indagato il presidente della Regione Rosario Crocetta e altri funzionari e dirigenti dell'assessorato regionale ai beni culturali. Le accuse mosse dalla Procura di Siracusa sono di omissioni in atti d'ufficio, di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale e di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Oltre al governatore della Sicilia, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati Gaetano Pennino, Rino Giglione, Sergio Gelardi e Gesualdo Campo. La Procura potrebbe sentire Veronica Panarello già nei prossimi giorni in carcere, dopo le recenti dichiarazioni rese al team di periti e consulenti incaricati di stilare la perizia psichiatrica prevista come subordine al rito abbreviato. La donna, accusata di avere ucciso il figlio e di averne occultato il cadavere il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina, ha chiamato giuridicamente in correita il suocero Andrea Stival, chiamandolo in causa nel corso della perizia registrata l'8 e il 9, sostenendo che sia stato lui a soffocare suo figlio Loris con un cavo elettrico. Se la donna confermasse le dichiarazioni davanti al PM, la procura dovrebbe formalmente indagare Andrea Stival per la corresponsabilità nell'omicidio, anche solo al fine di interrogarlo. Sono molte le perplessità sull'annunciata riforma delle banche di credito cooperativo da parte del governo Renzi. Oggi sono tanti gli interrogativi che si pongono piccoli e medi imprenditori di Pachino. Portopalo Rosolini è noto per i rapporti tra la nuova SPA che subentrerà alle banche di credito con il territorio. Ad affermarlo è deputato all'ARS onorevole Pippo Gennusio, preoccupato per questa rivoluzione del sistema bancario. Per quasi un secolo, afferma il parlamentare regionale, la Banca di Credito Cooperativo di Pechino, che in questi ultimi anni ha assorbito pure la BCC Aretusea di Siracusa, è stata un punto di riferimento per piccole aziende, imprese familiari e per i produttori agricoli di quasi tutto il sud-est della provincia. Le alla BCC, che non hanno le possibilità di trasformarsi in SPA con 200 milioni di euro di capitale, rischiano di essere risucchiate dai grandi colossi, generando così grandi incertezze da parte di coloro che hanno ottenuto credito dalle ex casse rurali. Il rischio che si perda il contatto con il territorio è fortissimo ed un immediato rientro dei fidi potrebbe portare centinaia e centinaia di aziende della zona al fallimento. La mia, aggiunge Gennusio, non è una difesa d'oltranza delle banche locali, anche perché non si è sempre operato con la massima oculatezza, ma temo che grandi colossi italiani, non conoscendo il territorio né le persone, potrebbero chiudere i cordoni della borsa, provocando un vero e proprio terremoto economico. È anche vero, conclude il deputato, che qui non vogliamo avere casi come Banca Etruria o Banca Marche che hanno truffato migliaia di risparmiatori, ma un istituto di credito quale può essere oggi la BCC di Pachino, dopo più di 90 anni non può perdere la propria identità. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato in stato di libertà ML, 55 anni, residente a Belvedere di Siracusa, già noto alle forze di polizia per i reati di truffa e sostituzione di persona. In particolare l'uomo, coinvolto in un incidente stradale con un'autovettura priva di copertura assicurativa, aveva indicato nel modello CID, compilando al momento dell'incidente, un camper che aveva però venduto un mese prima. Rosolini, presentate stamane le dimissioni alla carica di assessore comunale con delega alla pubblica istruzione, sport, turismo e spettacolo, asilo nido, servizi sociali, politiche per la famiglia da parte di Luigi Incatasciato. Nella sua nota trasmessa al sindaco e al segretario generale, Incatasciato motiva le sue dimissioni per motivi prettamente legati a quanto sta accadendo all'interno del suo movimento Servire Rosolini. Così scrive testualmente Incatasciato: considerato il delicato momento politico-amministrativo che coinvolge il movimento politico di cui sono espressione, anche con riferimento ai rapporti con l'intera compagine di maggioranza, preso atto della necessità di consentire un più sereno dibattito tra tutte le forze presenti in seno al Consiglio Comunale, evidenziata la mia personale difficoltà a continuare un'esperienza in un contesto spesso privo di collegialità, dialogo e confronto con la presente, rassegno le mie immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di assessore. Nella sua nota, infine, il dimissionario assessore coglie l'occasione per ringraziare quanti gli hanno consentito di spendersi in favore della comunità rosolinese. Rosolini, da stamattina altre 6 salme di cittadini extracomunitari vittime del naufragio del 18 aprile dello scorso anno riposano nel cimitero comunale cittadino. Accogliendo infatti l'ulteriore invito del prefetto di Siracusa, il sindaco Corrado Calvo ha dato la disponibilità per la tumulazione presso il cimitero comunale di altre 6 salme di cittadini extracomunitari annegati in mare durante la traversata nel Mediterraneo. Il rito funebre si è svolto stamane davanti il sagrato della cappella cimiteriale, dove sono state allineate le sei bare degli extracomunitari. Assieme al sindaco Calvo, presente il prefetto dottor Armando Gradone, autorità civili e militari, i parroci delle parrocchie, associazioni, una folta rappresentante della comunità di extracomunitari guidata dal presidente della comunità islamica di Sicilia, l'imam Abid Lafid Keit, dirigenti, docenti e studenti e tanti cittadini. Il rito funebre si è svolto con la lettura di un brano del Vangelo da parte del parroco della Chiesa Madre Don Bruno Carbone ed una preghiera in lingua araba recitata dall'imam. Nel suo intervento il sindaco Corrado Calvo ha voluto rimarcare ancora una volta il grande spirito di solidarietà che anima la città di Rosolini.
Il sindaco e l'amministrazione comunale riconosce il grande sforzo e il lavoro che Sua Eccellenza sta approfondendo in questa materia e noi non potevamo esimerci dal contribuire nel nostro piccolo a risolvere, seppur in parte, questo drammatico problema che ha investito tutta la comunità europea, ma soprattutto le comunità della Sicilia. Saluto l'imam Kate, per il presidente della comunità islamica siciliana, per essere anche egli qui presente questa mattina a rendere omaggio alle vittime che certamente troveranno qui una degna sepoltura. Noi con queste sei salme facciamo 16 questa mattina e la cosa che ci sorprende, ma non tanto, è il fatto che la nostra comunità non fa mancare mai un fiore su queste salme, su queste tombe. Quindi il fatto che si aggiungono queste sei salme alle 10 già presenti qui, per noi sono considerati come nostri concittadini. Quindi a loro non mancherà mai un gesto di solidarietà e di affetto da parte della comunità di Rosolini, che ringrazio per il modo semplice e cortese per come ha accolto queste salme e quindi questa vicenda. Saluto i dirigenti scolastici che hanno avuto la sensibilità di essere presenti e non facendo mancare appunto la loro presenza, la presenza degli studenti, perché come diceva prima chi mi ha preceduto, sono momenti che alimentano delle consapevolezze anche nuove, se vogliamo, ma alimentano quel senso di solidarietà verso un dramma che si sta coinvolgendo tutti e rispetto al quale noi non possiamo rimanere inerti. E non riusciamo nemmeno a dire no a questo dramma. Noi ci riteniamo la città dell'accoglienza, la nostra comunità è una comunità che accoglie e quindi siamo contenti questa mattina di poter fare questo gesto di solidarietà nei confronti di queste vittime di cui, come si diceva, non conosciamo né la nazionalità, non conosciamo la provenienza. Conosciamo il dramma per cui queste vittime, queste persone perdono le loro vite attraversando in condizioni di grande precarietà il Mediterraneo, fuggendo da guerre, fuggendo da mortificazioni, fuggendo da drammi civili che, li mettono nella condizione non di venire in Europa per trovare una vita migliore, ma scappano per conservare le loro vite, e questo è, diciamo, una ragione importantissima per cui le comunità come la nostra debbono alimentare questo senso di grande solidarietà. Ringrazio anche la comunità di extracomunitari che sono accolti qui a Rosolini e che questa mattina sono presenti qui per rendere omaggio a queste vittime. Il buongiorno al maresciallo dei carabinieri di Rosolini, il maresciallo Avila, e ringrazio appunto anche tutte le forze dell'ordine che quotidianamente comunque sono presenti nel nostro territorio e garantiscono seppur in condizioni anch'essi di precarietà rispetto a volte ai mezzi, alle attrezzature necessarie per svolgere determinati compiti, devo dire che hanno, come dire, un controllo del territorio ci fa stare sereni.
Il prefetto di Siracusa, Armando Gradone.
Siamo tutti migranti fratelli, bellissimo io. Lo terrò per me come un ricordo di questa splendida mattinata. Splendida, ovviamente, per la partecipazione corale ad un evento luttuoso, un evento molto triste. Ma io voglio dire soprattutto un grande grazie alla gente di Rosolini e un grazie che estendo a tutta la gente di Siracusa, perché la gente dell'intera provincia di Siracusa si è distinta nell'opera di accoglienza. Guardate, lo dico soprattutto ai più giovani, se ne è parlato poco, tuttora si parla ancora poco di quale è stato e di quale è il ruolo della provincia di Siracusa nell'opera di accoglienza dei migranti. Voi sentite parlare, giustamente devo dire, di altre realtà di arrivo, come Lampedusa, Pozzallo, perché storicamente da anni e anni sono i luoghi principali di approdo. E però guardate che negli ultimi 3 anni la provincia di Siracusa è stata in prima linea, la prima in assoluto. Noi siamo arrivati ad oggi ad oltre 80.000 arrivi dal giugno del 2013 ad oggi, dal giugno 2013 ad oggi, oltre 80.000 arrivi, con una punta nel 2014 di 45.000 migranti che abbiamo accolto. Una cifra che non era stata mai raggiunta da nessun'altra realtà. E la mia ammirazione per questa provincia di Siracusa è tanto più grande se la si mette in confronto al momento iniziale in cui tutto questo è avvenuto. La provincia di Siracusa, a differenza di altre realtà sbarco che avevano esperienza in questa materia, era sostanzialmente impreparata. Questo fenomeno ci ha colto impreparati. Non eravamo pronti, non avevamo infrastrutture, non avevamo dispositivi di nessun genere, non avevamo neanche, come dire, esperienza proprio concreta. Non sapevamo nulla di come affrontare questo dramma. Eppure, ecco, la provincia di Siracusa è stata capace di fare tutto quello che è sotto gli occhi di tutti. Altri hanno voluto descrivere questa vicenda vissuta nella provincia di Siracusa come un modello per gli altri. Io non so, ecco, se è un modello in senso proprio. Certo è che è eccezionale questa esperienza, eccezionale, ripeto, se la si mette a confronto con il punto di partenza. Un'esperienza davvero eccezionale e io non posso che in tutte le occasioni, ecco, ribadire la mia ammirazione, la mia riconoscenza, la mia profonda gratitudine per tutto quello che questa provincia è stata capace di fare. E anche questa cerimonia lo dimostra ampiamente. Io vorrei tornare un attimo su una considerazione che ho sentito all'inizio. Siamo davanti a numeri? No, noi non siamo davanti a numeri, perché questa iniziativa è stata messa in campo dal governo italiano, relativa al recupero dell'imbarcazione naufragata, come si ricordava, il 18 aprile del 2015 al largo delle coste libiche, un naufragio che ha riguardato presumibilmente, almeno questa è la stima che il nostro governo fa, circa 800 persone.
A conclusione della cerimonia, la tumulazione delle sei bare nel piccolo campo di inumazione opportunamente predisposto nei pressi della cappella. Rosolini si è spento ieri mattina all'età di 61 anni, l'ex comandante della Polizia Municipale di Rosolini, Peppe Morana. Ai familiari tutti le condoglianze della nostra redazione e mie personali. I funerali oggi alla Chiesa del Santissimo Crocifisso alle ore 15. Si conclude così anche questo appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Appuntamento alle prossime edizioni.